Ostia, questa era la chiesa. Dov'è la nave? Orca paletta. Questa era la chiesa. Avete visto?
Ci siamo.
Non so mai ricordare.
Per una volta il 29, quindi siamo partiti dal Monte Salvaro alla Cresa. Avete visto tutto il percorso, l'avete fatto dentro tutto il campo casolare, che da qui oltre, fino a Monte Sole. Questi due monti sono stati, contengono uno dei posti dove sono avvenuti il maggior numero degli eccidi. Qui il 29 settembre furono radunati in chiesa quasi una sessantina di persone, e però non furono uccise il 29 e furono uccise soltanto il 30, rimasero dentro la chiesa, poi perché non ci stavano tutti, racconta Lorenzino, il testimone, che li facevano girare attorno perché si muovessero, e dicendo sempre non scappate perché sennò vi uccidiamo. E poi i 30 invece li hanno fatti uscire dalla chiesa, e man mano che scendevano verso il cimitero e verso il castagnetto li hanno uccisi. E là invece in lontananza voi vedete la steccola. La steccola è una casa dove una testimone di 9 anni, Maria Tiviroli, ricorda. Noi eravamo tutti nel rifugio di Cunaro, noi donne e bambini, e però pensavamo di tornare a casa alla steccola sempre, perché dicevano le donne e i bambini non fanno niente, e avevano lasciato con noi il nonno di 82 anni, e avevano lasciato i figli, gli uomini erano sempre nel rifugio, dicendo nonno stai con le donne e i bambini, loro non fanno niente, poi tu hai 82 anni. Non ti reggi in piedi, lo vedono che non sei un partigiano, lo vedono che non sei un uomo da mandare in Germania, quindi state tranquilli voi, ecco, perché lasciarono il nonno. Quando arrivarono alla steccola, trovarono le SS, la prima cosa che fecero, incendiarono un pagliaio, presero il nonno sotto le selle e lo buttarono dentro il pagliaio in fiamme. Maria, 9 anni, ha visto suo nonno negli occhi, mentre il nonno bruciava. Erano, dice sempre Maria, 16 o 17, non mi ricordo, e tra questo gruppo c'era una famiglia di Bologna, una donna con la bambina, e erano 3 o 4, poi piazzarono le mitragliatrici, le SS uccisero tutti, si salvò solo Maria, perché sua mamma rimase sotto il corpo della madre. Quando si svegliò da questo terrore, girò sua madre, vide che aveva dei buchi in testa, andò a cercare sua sorella, non la trovava, vide che i capelli galleggiavano giù nel russello, un cugino era stato sparato contro un muro, e questa bambina di Bologna, piccolissima, ecco, subì quello spregio che i bambini piccoli o appena nati o stavano per nascere nel ventre della mamma, quando venivano presi e buttati per aria e sparati. Questo era uno spregio che avveniva per le donne incinte e per i bambini piccolissimi. La donna incinta crea la vita, e noi eravamo, lo ricordo ancora, una razza inferiore, e questo non ce lo potevamo permettere. Il bambino, l'uomo che verrà, che avete visto, il bambino è l'uomo che ritorna, è la vita che ritorna nelle nostre tanto è la vita. Poi la vita che ritorna, e quindi questa era la posizione, buttarli per aria e sparare. Al di là della steccola, dentro la boscaglia molto lontano, c'è Cadipiede, dove è avvenuto uno di questi spregi. Io non so, ho una poesia scritta da uno dei bambini di allora, Franco Leone, aveva 6 anni, che ha vissuto direttamente questa cosa, accompagnava insieme alla nonna, la mamma, accompagnava al rifugio perché doveva partorire, e ha avuto questo spregio. Se ve la sentite la leggo, ditemi sì. Voi. Scusa. Era bella mia madre. Aveva appena 23 anni, il 29 settembre. Il suo viso era dolce e sereno. Era bella mia madre. Mi teneva per mano lungo la stradina che scendeva verso il rifugio. Si lamentava perché a breve tempo si apprestava a dare alla luce un'altra vita, confortata dalla nonna che a sua volta la sosteneva. Era bella anche nel dolore delle doglie. Il crepitio dei colpi di mitraglia ci lasciò sgomenti. Colpita al ventre si accorse di perdere tutto in un attimo. Le sue mani sporche del mio sangue, lo sguardo perso negli occhi sbarrati della nonna. Si teneva il ventre cercando di avvolgermi al suo corpo per ripararmi dal piombo, come una chioccia protegge il pulcino sotto le ali. I suoi urli di disperazione e di dolore erano quasi inumani, ma anche in quei momenti aveva una carezza per me. Era tanto dolce mia madre. Se c'è qualcuno in cielo, non può ignorare ciò che è sulla terra. Era una ragazzina mia madre. Un incubo che mi perseguita nella vita, ma nello stesso rivedo il sorriso dolce di mia madre. Era veramente bella mia madre, Franco Leone. Ecco, queste sono le nostre tragedie, quindi se volete chiedere qualcosa sono già vicino.
L'ha scritto
2 o 3 anni fa e lui aveva, Franco Leone aveva 6 anni e poi Franco Leone aveva 6 anni a quell'epoca, chiaramente 2 o 3 anni fa, e poi come tutti i bambini ha vissuto poi un'altra esperienza durissima, cioè lui ha perso tutto perché poi è stato ucciso anche suo padre. Allora i bambini, prima siamo scappati, siamo andati nei centri profughi, poi dopo la liberazione siamo ritornati, chi è andato in affido dai parenti, chi è andato in collegio e chi addirittura non avendo proprio nessuna di queste possibilità è andato in affido da famiglie. A un certo punto la situazione era così pesante che i comuni della montagna, unitamente a quelli di Bologna, alla Camera del Lavoro, fecero un appello alle famiglie della campagna bolognese e chiesero di prendere in affido uno, come fummo chiamati, dei bambini della montagna. E così un giorno arrivarono dei camion e ci portarono via da casa. Non è la mia storia perché io ero già in affido da uno zio a Porretta. Ci portarono via, naturalmente potete immaginare il pianto, anche perché il primo esodo, quando abbiamo attraversato il fiume, vi ho fatto vedere, per salire sul monte di Salvaro, eravamo in braccio dei familiari, eravamo con i nostri familiari. Invece per il secondo esodo siamo andati via da soli e avevamo dai 2 ai 9 anni. E siamo arrivati dentro a queste piazze di San Giorgio di Piano, San Venanzio di Vigliera, San Pietro in Casale, Molinella, Tribù di Reno, tutti questi paesi, dove ci aspettava della gente con un cartellino in mano con i nostri nomi perché ci avevano affidato l'ufficio. Tutti molto gentili, ci hanno applaudito, sono venuti, ci hanno portato a casa, vuoi venire a casa mia, insomma, era un pianto, piangevano i nostri familiari, piangevamo noi, insomma, è una cosa tristissima, come potete immaginare, ma noi abbiamo trovato delle famiglie così eccezionali, così meravigliose, e che ci hanno messo in una condizione di vivere un'esperienza d'amore bellissima, perché ci hanno accolto subito con molto amore, mai come figli. Ospiti sempre come figli. Credevamo di avere perso una famiglia, ne abbiamo trovate 2, perché questa famiglia ci ha sempre seguito, quindi insieme alle nostre famiglie noi abbiamo avuto sempre questi adulti che ci hanno voluto molto bene, quindi dopo tanto dolore abbiamo trovato questo dono che la vita ci ha dato proprio, e quindi questo ci ha aiutato ad avere fiducia negli altri, ad avere fiducia in noi stessi, a credere nella vita, Noi eravamo molto piccoli con il dramma che avevamo vissuto, quello che pensavamo era che al mondo c'erano poche persone buone, tua madre, tuo padre, gli zii, i vicini. Poi ti arriva in casa l'altro, il diverso, che cosa fa? Ti bombarda le case, ti ruba tutto, ti violenta, ti uccide, ti mina, questo è l'altro. E questa è l'idea che noi avevamo del mondo. Quando siamo tornati a casa, invece, dopo l'esperienza di queste famiglie affidatarie così generose, noi pensiamo proprio il contrario, che al mondo ci sono poche persone cattive, per cattive intendo, lo sappiamo che la cattiveria l'abbiamo, persone che hanno costruito la loro vita sul male, perché le SS si erano formate per essere criminali, non hanno fatto degli errori, non hanno sbagliato. Però poi, a parte queste persone che ci sono tutti i giorni, non si chiamano solo SS, si chiamano tanti modi, mafia, draga, non ve le racconto tutte. Ecco, ci sono tante persone buone, tantissime. Noi abbiamo proprio veramente, ci siamo nutriti di fiducia negli altri, nell'uomo, nella vita, e tutta la nostra rinascita è iniziata lì.
Chiedo scusa perché sto girando la...
grazie. Allora mi ha messo a casa.